ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol per due volte doppietta. Ah no, non vale, era nazionale, però Dujan è tornato a segnare. Ma lì c'è il gioco, qua non c'è. Oh, mi sono visto i gol di Vlahovic, incredibile. Cross dalla sinistra come quelli che fa Kostic, questa volta lui attacca il palo giusto e segna. Quindi può farlo anche la Juve. Sul secondo un po' di mischia in area, alla fine arriva un pallone lì in mezzo e da solo tira e segna. Può farlo anche da noi, Dai Dujan che ti aspettiamo. Intanto il rinvio al 10 maggio dell'udienza preliminare, la carta Coviso che il Consiglio di Stato forse decide ad ore se possiamo usare questa carta Coviso, che poi il 19 aprile, ricordiamocelo, il Collegio di Garanzia del CONI che è collegato alla carta Coviso, se ci ridà o non ci ridà questi punti, e poi magari entro giovedì la manovra stipendi, la partnership, le partnership con le società terze, vediamo se chiude questa indagine chi ne è, e poi magari ci fa sapere qualcosa al riguardo. Ma nel frattempo sotto traccia sotto la lente dell'Unione Europea, che sta ancora valutando il raggiungimento dei 55 obiettivi previsti alla fine del 22 per assegnare all'Italia la terza tranche dei fondi del PNRR, è finito, indovinate un po' cos'è finito sotto la lente dell'Unione Europea, il restyling dello Stadio Franchi di Firenze. In particolare sono oggetto di ulteriore approfondimento della Commissione tre misure che erano state approvate dal precedente governo, spiegano da Palazzo Chigi. Tra questi, i piani urbani integrati approvati il 22 aprile 22, per i quali la Commissione ha contestato l'ammissibilità degli interventi relativi allo stadio Artemio Franchi. Per il presidente ANCI Antonio De Caro, un dietrofront grave e immotivato della commissione che ci auguriamo, dice lui, voglia rivedere presto la sua posizione, altrimenti sono seri problemi. Rocco, la Commissione Europea vigila, e vedi che quando qualcuno vigila qualcosa viene fuori, Rocco, adesso come la mettiamo? Quando sei dentro un po' il tritacarne, anche se con una piccola lente di ingrandimento, perché sui giornali non vedo titoli, come mai non vedo titoli? Quelli che hanno scritto i soci, che sono dei piccoli azionisti, i soci, i giudici hanno rinviato, come i giudici? Era uno, so già quanti sono sti giudici che c'erano ieri? Ma guarda un po'. Nel frattempo si apre il mercato allenatori, grande effetto domino, attenzione a questo Conte. Oh, Conte stavolta neanche 2 anni, 18 mesi, è durato 18 mesi al Tottenham. Si parla di questi 5 milioni di buona uscita, a meno che dentro la buona uscita non ci sia anche che Stellini, visto che è rimasto lì, no, deve finire l'annata al posto suo, l'hanno quantificata. Perché, cioè, io mi sono visto, non so se qualcuno di voi è andato a vederla, io sono un curioso, mi sono andato a vedere questa conferenza finale di Conte, ma ha detto delle robe che il Tottenham, secondo me, poteva lì, altro che buona uscita, poteva licenziarlo per giusta causa, volendo. In attesa del nostro ospite, un saluto e un abbraccio a Yves in cabina di regia per i vostri vocali, per i vostri audio. Io sono qua naturalmente come sempre per i vostri messaggi. E allora, attenzione che qua si stanno già i nostri amici scatenando su quello che sarà eventualmente il nostro prossimo allenatore. E a proposito di prossimi allenatori, c'è anche questo Andrea Pirlo, buttato lì in prima pagina oggi dalla Rosia con questa intervistona esclusiva, di cui come sempre il titolo è deviante sul contenuto, che però sta bene a Istanbul, siamo noni in classifica ma stiamo migliorando. E però, insomma, fa capire che potrebbe avere nuovamente voglia d'Italia e di tornare. Ma il titolo e queste cose sugli allenatori li affrontiamo dopo, perché finalmente ci ha raggiunto il presidente dei piccoli azionisti Juve, Paolo Aicardi. Ciao Paolo, bentornato.
Ciao, grazie a te, grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, cos'hai combinato? Ti sei fatto sfuggire dal recinto qualche piccolo azionista?
Ma guarda, non escludo che siano, che facciano parte della mia associazione. Tanto è vero che, se non sbaglio, sono rappresentati o è un'azione promossa, non so se direttamente o indirettamente, non ho letto bene, per cui potrei dire delle cose non vere, quindi chiedo scusa, tramite il Codacons, ecco, qualcosa del genere. Comunque non fa, a mio giudizio, non fa differenza, nel senso che il mio giudizio rimane quello che è. Intanto non sappiamo ancora se la società sarà rinviata a giudizio. Poi, se vogliamo fare gli azionisti duri e puri, allora tecnicamente l'azione di queste persone è perfettamente in linea con un comportamento, ripeto, da azionista duro e puro. L'importante è che poi non vengano all'assemblea e chiedano al presidente perché non compriamo Haaland piuttosto che Mbappé. Ecco, se uno fa l'azionista e non fa il tifoso, poi deve sapere che anche l'assemblea è per azionisti e non è per tifosi. Io sono contrario e poi, come ho già detto ieri, secondo me in un momento di difficoltà si sta a fianco della società e magari uno ipotizza anche di investire nella società, ecco, piuttosto che citarla in giudizio.
Senti Paolo, mi aiuti a portare a conoscenza dei nostri tifosi, come sempre, passo per passo, quello che è accaduto ieri e quello che potrà accadere, perché non ti nego che ancora una volta dal titolo di giornale ieri si è diffuso un allarmismo incredibile e qualcuno ha recepito completamente il contrario di quello che è un'udienza preliminare, perché tu adesso hai appena detto: se la società, noi diamo tutti per scontato, ma magari non viene neanche rinviata a giudizio.
L'udienza preliminare è un'udienza dove vengono esaminate, lo dice il nome, preliminare, le eccezioni preliminari, per cui eventuali costituzioni di parti civili, costituzione e ammissione o rigetto della costituzione di parti civili, ad esempio, come è capitato ieri, la richiesta di spostamento della sede del processo, tutte eccezioni preliminari che sono nella correttezza procedurale, ma a valle delle quali poi si determinerà o meno un rinvio a giudizio delle parti. Quindi siamo, io credo, ancora abbastanza lontani da quel momento, perché intanto adesso è tutto spostato al 10 di maggio. Dopodiché il 10 di maggio, cosa che non è potuta, che non è stata fatta ieri, la Juventus ha già detto, i legali della società hanno preannunciato che chiederanno lo spostamento della sede del processo. Il motivo per cui si chiede lo spostamento del processo è perché su alcuni reati contestati dalla procura, tipo il falso in bilancio, le false comunicazioni sociali, si prende come sede la sede di Borsa Italiana, che è Milano, e quindi il reato da questo punto di vista si presume che, se qualora venisse accertato, sia stato commesso a Milano, oppure addirittura a Roma, dove ha sede il server informatico che gestisce Borsa Italiana. Quindi il 10 di maggio ci sarà, da parte dei legali della Juventus, il deposito di questa richiesta. Il giudice il dottor Picco dovrà esprimersi, oppure, come prevede la riforma Cartabia, potrà addirittura chiedere alla Cassazione direttamente. Questo vuol dire evitare altri gradi di giudizio ed evitare che questa eccezione la Juventus la possa riproporre durante i gradi di giudizio. Quindi questa norma della riforma Cartabia è una norma che dovrebbe accorciare e snellire l'iter processuale. Qualora ci fosse il deposito, come è stato preannunciato da parte dei legali della Juventus, e il giudice, anziché decidere chiedere, rinviare alla Corte di Cassazione, passerebbero minimo altri 2 o 3 mesi prima che la Suprema Corte si possa esprimere. Quindi dal 10 di maggio verosimilmente noi passiamo a giugno, luglio, agosto. Agosto c'è la sospensione dei termini, cioè sospensione dei termini sono le vacanze, in buona sostanza, e quindi o si fa tutto entro la fine di luglio oppure la Cassazione si pronuncia a settembre. E poi da lì partirà il processo, se partirà vero e proprio, che durerà non meno di 3 anni.
Quindi sono dei passi, diciamo, obbligati quando c'è un preliminare, no? Perché ho già visto un titolo che dice Catenaccio Juve, che vuol far intendere che è la Juve che sta spostando tutto, non è così?
Ma no, è il codice di procedura penale, non è nessun catenaccio. Questo, se è catenaccio, è un catenaccio che vale per tutti, ma per fortuna, perché il nostro è un paese, viva Dio, garantista, dove non si taglia la gola a nessuno, meno male, e quindi è giusto così. Non è affatto un catenaccio. La cosa di cui i giornali si dovrebbero preoccupare è: ma se la giustizia ordinaria e i periti ci metteranno non meno di 3 anni a esaminare tutte le carte, ma la giustizia sportiva come farà in 60 giorni? È questo che bisognerebbe preoccuparsi, perché il dire che bisogna, che è meglio fare in fretta che essere giusti, in quando si parla di giustizia, di qualsiasi tipo di giustizia, è un'equivalenza che a me personalmente terrorizza, credo anche ai tuoi radioascoltatori.
No, ma infatti la cosa che fa sorridere per non piangere è sempre la stessa, e cioè noi rischiamo, no, senza rischiamo, perché andrà così, che dal punto di vista della giustizia sportiva, no, si vada a decidere su una vicenda con delle prove che praticamente non sono ancora state decise nel tribunale ordinario, se partirà il procedimento, se esse siano appunto prove oppure no.
Assolutamente, sarà esattamente così. E mi domando cosa deciderà. Poi sai, e qui la questione che terrorizza è sempre quella, no? Con questi articoli della lealtà sportiva, del comportamento antisportivo, c'è dentro qualsiasi cosa. Io faccio sempre il solito esempio, ma se ti va un bruscolino nell'occhio e tu strizzi l'occhio, se passa quel momento l'arbitro, hai violato la lealtà sportiva. O è passato uno della Procura federale e hai violato la lealtà sportiva. Sai, è una questione che secondo me non può durare nel tempo, perché tu non puoi pretendere che quando ti fa comodo è il calcio è la seconda, la prima, la quarta industria del paese, e poi la terza, la quarta, la prima industria del paese tu li governi con il principio della realtà sportiva, perché ci sono tantissimi imprenditori, tantissimi azionisti che mettono miliardi di euro, ma infatti voglio dire, i nostri diritti televisivi valgono un decimo, un quinto, un ventesimo dei diritti sportivi degli altri campionati o di altri sport.
Senti Paolo, il presidente Abodi dice che la giustizia è uguale per tutti, che se uno sbaglia deve pagare, che non vorrebbe che tutto questo diventasse come una partita di calcio che si svolge sui giornali, a parte che ormai l'hanno già fatto, quindi arriva tardi, ma tu la riconosci questo tipo di realtà nel nostro paese o no?
Il ministro Abodi dice una cosa sulla quale è impossibile non essere d'accordo. Dopodiché credo che la partita di calcio è almeno già al secondo tempo, cioè il primo l'abbiamo già visto, credo che finiremo anche con i calci di rigore. Credo che sia molto complicato che non vada a finire così, però sai, le responsabilità dobbiamo fare un minimo di autocritica, avere un po' di onestà intellettuale. Forse siamo un po' tutti che dobbiamo fare un passettino indietro in certi momenti, cosa che è per tutti molto difficile, perché sai, io ricordo sempre che l'avvocato che diceva che bastava che vedesse la prima lettera della parola Juventus e lui cominciava a emozionarsi, e lui era un personaggio che sicuramente era abituato in qualche momento a frenare anche le emozioni. C'è chi non lo è abituato a frenare le emozioni e quindi credo che faccia molta fatica a fare una cosa del genere. Però ascolta, questa è una cosa che deve anche preoccupare, perché qui non è in ballo i 15 punti, non è in ballo una partecipazione all'Europa League o alla Champions League. Qui sono in ballo centinaia di milioni di fatturato e centinaia di posti di lavoro, perché la Juventus è un'azienda che dà da lavorare a oltre 400 persone. Quindi, e questo non lo dico solo per la Juventus, ma per tutte le altre società di calcio, delle stesse dimensioni della Juventus o di dimensioni più grandi, ma qualsiasi società, anche società che si occupano di calcio giovanile, danno da lavoro. Quindi avere la certezza del diritto è un fatto molto importante. Se poi pensiamo che invece la certezza del diritto è tu hai violato il principio della realtà sportiva e non c'è scritto cos'è la realtà sportiva, diventa un problema.
Detto un problema molto grave. Senti, tra i vari messaggi che ci stanno arrivando, ti leggo questo perché è un po' particolare, approfitto che ci sei tu. Sì. Michele ci scrive che qualche mese fa si diceva che c'erano persone che stavano comprando le azioni della Juve, non ricordo se erano parlamentari o forse piccoli azionisti che stanno chiedendo i danni alla Juve, ti risulta qualcosa del genere?
No, no, non mi risulta, e non mi risulta nell'ultimo periodo un andamento anomalo del titolo.
Ma ci sarebbe quindi, secondo no, te, la possibilità anche tramite il processo che qualcuno speculi?
Ma sai, per speculare bisogna che ci sia un evento che determini una turbolenza di mercato molto forte. Certo, se la Juventus fosse retrocessa in Serie B o se venissero condannati tutti e la Juventus venisse condannata a 100 milioni di multa, si potrebbero verificare delle condizioni negative tale per cui c'è una turbolenza di mercato e si potrebbe innescare una speculazione. Al contrario, potrebbe essere che non tolgono i 15 punti, viene assolta e c'è un'altrettanta turbolenza ma di segno opposto, e quindi anche questo potrebbe segnare una speculazione. Però voglio dire, siamo nelle ipotesi dei se, dei ma, qualora. Ricordiamoci che poi il flottante della Juventus è un flottante abbastanza modesto, probabilmente non arriva al 20%, perché il 65-67% ce l'ha Exor, poi ci sono un paio di fondi americani che hanno complessivamente il 12-13%, quindi arriviamo all'80%, quindi insomma. E poi ricordiamoci che da uno degli ultimi dati di alcuni anni fa ci sono oltre 40.000 persone che hanno in mano azioni della Juventus, quindi insomma, complicato.
Sì, quindi insomma il titolo di oggi, i soci chiedono i danni, mi sembra un po' gonfiato per usare descrizioni loro, eh? È qualche persona con qualche piccola azione.
Ma è qualche persona che probabilmente è molto arrabbiata per quello che è successo, e io dico anche a ragione a essere arrabbiata, ci mancherebbe, perché poi insomma qualche errore anche noi siamo persone per bene, quindi dobbiamo dirlo, no? Se in 3 anni perdiamo 700 milioni, qualcosa di sbagliato l'avremmo fatto anche noi, certo. No? Al di là del Covid, no? Questo. Dopodiché,
qualcosa di sbagliato ma legale, sono due cose diverse.
Ecco, per questo. Quindi che ci sia qualcuno arrabbiato, per carità, lo ritengo possibile. Poi bisognerebbe sempre andare a vedere i numeri, le teste pare che siano una trentina e non so quante azioni siano. Però per quante possano essere non credo che arrivino nemmeno all'1%. Quindi insomma. Sì.
Io un'idea me la sono fatta quando sul giornale ho letto Bava, lì un'idea me la sono fatta.
Sì, diciamo che poi ci sono tutta una serie di persone che anche quando c'è l'assemblea manifestano apertamente il loro dissenso, ma noi da certe forme di dissenso prendiamo le distanze, ecco, perché poi ripeto, come tu sai bene perché mi conosci da anni. È difficile fare il tifoso e fare l'azionista e separare i due ruoli. È un mestiere molto difficile, però ci sono alcuni momenti dove bisogna cercare di farlo. Quindi, secondo me, da certe forme e di come uno fa l'azionista e anche di come uno fa il tifoso bisogna comunque prendere le distanze.
Paolo, nel chiudere questo tuo intervento e nel ringraziarti come sempre, ti faccio la solita domanda, a questo punto ancora più, diciamo, di attualità rispetto alle scorse puntate, visto che è difficile, diciamo, scindere i due ruoli, quindi tifoso e azionista, ma non sarebbe il caso di uscire dalla borsa? Anzi, ti aggiungo, dopo tutto questo procedimento si uscirà dalla borsa?
Guarda, questo non lo so, non so se si uscirà, se può essere utile o meno non lo so, bisogna capire che programmi ha Exor. La borsa crea degli obblighi, ma è anche una grande opportunità, e in un gruppo così internazionale, così mondiale, credo che comunque siano più le opportunità che non il peso di alcuni obblighi, per cui tutto è possibile, ma io sinceramente non, in questo momento sarebbe impossibile, e in un futuro immediato non lo vedo tanto, se dovessi dare una leggera preferenza. Però ti ripeto, bisogna capire che i programmi di Exor. Scusa, prima di chiudere, mi fai dire
sì,
ancora una cosa?
Certo.
Non sul processo, ma volevo dire una cosa sulla Superlega, no? Perché noi sappiamo bene come sono andate le cose, ma dopo che le cose sono andate così come sono andate, la FIFA ha cambiato il format dei mondiali aumentando le nazionali. Ha creato un mondiale per squadre di club, mi pare, a 48 squadre. La UEFA ha cambiato la Champions facendo i gironi da 8, che sono tipo dei mini campionati, e la Lega ha fatto la Final Four di Supercoppa. Quindi noi volevamo la Superlega e di Superlega ne hanno fatte 3 nuove e nessuno ha detto niente.
E se vuoi ti aggiungo che con grande orgoglio il presidente del Paris Saint-Germain, nonché dell'ECA, ieri ha annunciato che ha stretto un bel rapporto e un accordo con la FIFA per votargli sì a questo fantastico mondiale per club e per fare
che è una Superlega. È così. Scusami, ma non riuscivo a tenere.
No, ma figura, sai che con me, tra l'altro, apri sempre una porta aperta quando vuoi parlare di queste cose. È meglio non dimenticarsene mai.
Va bene.
Paolo, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie ancora veramente tanto a Paolo Icardi, il presidente dei piccoli azionisti Juve, che così vi ha portato un po' di chiarezza sul fatto che loro prendono le distanze da questi eventuali piccolissimi azionisti che vengono rappresentati da altri. Alla luce di quello che sta dicendo il presidente dei piccoli azionisti, dice Fabrizio da Parma, mi chiedo come non si chiedano i danni alla procura FIGC. Ma se poi il procedimento andrà in una certa maniera, sicuramente i danni verranno richiesti. È chiaro che se non andrà in una certa maniera non sarai in grado di poter ricredere i danni. Poi, attenzione a Paolo che dice: cara signora Rai, visto il canone che lo paghiamo tutti, dopo la grande e intelligente idea del gol del Turone, mi permetto di suggerire alcuni titoli per il prossimo futuro. Vediamo. Comincerei con un bel gol di Nakata, per continuare con un nubifragio in collina. Bello questo, un nubifragio in collina me lo gioco anch'io. O perché no, la gang dei passaporti, ancora un giorno a Farsopoli, per finire con un bel tacer non fu prescritto. Anche questa è carina, me la gioco. Sempre magari con il sostegno economico di qualche ente locale. In fiduciosa attesa, e siamo in fiduciosa attesa un po' tutti quanti noi. Questa è la situation. Caro Ivo, io farei così, mi fermerei qua per la prima parte della Juventus, poi al rientro messaggi ancora vocali.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. è possibile ascoltare la diretta radio e i podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. La Juve in gol.
Da casa, ancora sull'argomento borsa che cresce di interesse, per esempio Severino dalla Val Camonica scrive: conosco personalmente i tifosi dell'Inter che hanno azioni Juve, il che è tutto dire. No, ma infatti quello che diceva adesso Paolo Icardi sullo scindere, no? il ruolo del tifoso e il ruolo dell'azionista, e parlava ovviamente dei nostri tifosi barra azionisti juventini, c'è da sottolineare questa cosa. Io mi ricordo per esempio che quando lavoravo in Juventus, parlando nei corridoi con alcuni collaboratori, ne ho conosciuti un paio che tifavano Milan e avevano delle azioni della Juventus per investimento, e quindi vedi, cioè, voglio dire, poi alla fine bisogna anche capire se magari il piccolo azionista di turno è anche tifoso di un'altra squadra, e occhio. Sentiamo un vocale, la vostra voce da casa, dai.
Ti ascolto da un po' di tempo e rispetto alle altre trasmissioni di Radio Bianconera hai un modo di fare sarcastico che da una parte ti fa, fra virgolette, sperare che tutto quello che sta succedendo oggi alla Juventus finisca in una bolla di sapone, ma dall'altra sembra che tu prenda sotto gamba tutte le cose che ci stanno capitando, che purtroppo credo, anche se spero che non vada così, ce la faranno pagare in maniera forte. Ecco, era una critica, fra virgolette, al tuo sarcasmo, che lo trovo a volte eccessivo. Ciao, forza Juve, Francesco.
Ciao Francesco, un abbraccio e forza Juve anche a te. No, ma io non è che sono sarcastico perché sto sottovalutando, anzi il contrario, sto dicendo che dobbiamo aggrapparci a Dio perché siamo nella lotteria della giustizia sportiva. Io sono sarcastico perché purtroppo mi rendo conto ancora una volta, e quindi ci faccio del sarcasmo, che la Juventus ha fatto cose, perché parliamo di plusvalenze, manovre stipendi, che hanno fatto tutte le altre società, ma che, caro mio, a seconda di come i giornali le trattano, per te diventa una colpa e per gli altri diventa un pregio. Dopodiché non sottovaluto assolutamente niente, anzi sono il primo a dire che purtroppo siamo nelle mani, appunto, io dico, di Dio, ma in realtà non è così, perché magari se fossimo solo nelle mani di Dio, Dio che è equo, darebbe un giudizio equilibrato, e quindi se abbiamo sbagliato qualcosa ci sarebbe una punizione, e se non abbiamo sbagliato no. In realtà siamo nelle mani degli articoli dei giornali, che stanno ovviamente mediando e cambiando le carte in tavola, e quindi sono sarcastico solo per quel momento, solo per quel motivo qui, perché altrimenti non saprei, se non tramite sarcasmo, come affrontarle queste, diciamo, disavventure della Juve, che non sono per cose compiute illegali, secondo il mio modesto parere, ma sono per cose trattate diversamente dai media e da chi le deve giudicare, tant'è vero che siamo arrivati al procuratore, no? Che ricorderai benissimo anche tu, da PM anti-juventino e odia la Juve, quindi stiamo parlando di questa cosa qua, quindi solo con sarcasmo, secondo me, la puoi trattare. Comunque accetto la critica, ci mancherebbe altro. Luca da Genova dice: se Ealing lo vuole mezza Europa, tutti stupiti? Ah no, tutti stupidi? No, assolutamente non sono tutti stupidi, infatti è un giovane che ha del valore. Luca da Genova dice: c'è chi da circa 42 anni parla del gol del Turone e chi nel frattempo ha vinto circa 15-18 scudetti, scusatemi, mi arrivano scritti un po' male oggi i messaggi, non so perché, ma contenti loro, contenti tutti. Poi, se Allegri si modernizza, cambia staff tecnico di corsa e propone un gioco europeo, e mi sembra lo abbia capito, non servono né Conte né altri, ma la società deve essere chiara con il mister attuale. No, ma al momento mi sembra che la società, quando si è esposta, sia stata abbastanza in linea, nel senso che tutti hanno parlato di progetto tecnico nelle mani di Allegri, poi naturalmente si tratta di capire cosa succederà. A proposito di sarcasmo, Franci, te lo leggo anche questo con sarcasmo. In prima pagina, sulla Gazza, oggi Pirlo: pronto, ci sono Juve, io torno. Poi in realtà leggi l'intervista, vediamo un po'. Chi può essere allora fra gli italiani chi cresce? Locatelli sta crescendo, dice Pirlo, ma il salto maggiore lo ha fatto Fagioli, che ha debuttato con me. Fagioli sa fare tutto, è un punto fermo della Juve e ha le doti per eccellere in regia. Vedi che allora non sbagliava Allegri quando diceva di Fagioli come regista. Può essere il nuovo Pirlo, ma meglio essere ricordato come Fagioli, dice Pirlo. Stagione tormentata per i bianconeri, Pirlo risponde: la rosa resta molto forte anche se Allegri ha pagato i troppi infortuni. La distanza in classifica dal Napoli non riflette la vera differenza di valori. Ed ecco il lovandone. Quali sono ora i rapporti con la Juve? Risponde Pirlo: buoni. Sento alcuni dei dirigenti rimasti e ho anche visto Andrea Agnelli. Resta la stima reciproca. Un altro conto è se sono cambiati i programmi. Tornerebbe? Certo, se ti chiama un top club come la Juve, nessuna recriminazione dopo il divorzio, decidono i risultati. Cioè, se a me fanno una domanda, se la Juve ti chiama, torni? No, che schifo! Certo che risponde di sì. Poi se il titolo è Juve ci sono torno, sembra quasi che lui si proponga di tornare. È un po' diverso. A proposito, sondaggione a questo punto, ragazzi. Sondaggione ai tifosi e le tifose di Radio Bianconera. Detto tutto questo, lasciamo perdere l'eventuale riconferma di Allegri. Quindi, ipotizziamo panchina vacante. Rivorreste Pirlo? Rivorreste Conte? Che tipo di allenatore vorreste? Ritorno di Pirlo? Ritorno di Conte? Allenatore nuovo? Parte il sondaggio da adesso, negli ultimi 20 minuti di trasmissione, messaggi e vocali, fatemi capire la vostra idea dal punto di vista della panchina bianconera. Messaggi che arrivano ancora invece sul processo, sul procedimento, anzi, visto che a processo ancora non ci siamo arrivati, tipo Giuseppe Musolino, juventino sfegatato, che dice: forza Juve, ciao Claudio, ciao anche a te. Io fin dall'inizio non ho creduto a questa farsa di processo, di questo pseudo PM che odia la Juve. Non vedo l'ora che finisca questa pagliacciata buffanata, così la definisce lui. Poi Gennaro da New York, salutiamo tutta l'America Unita. A proposito, ho letto che Dybala si pente di non firmare il contratto, vuole ritornare alla Juve, ora non so se fosse una fake news. No, non so tu dove abbia letto una cosa del genere, non mi risulta assolutamente. E soprattutto la Juventus ha preso un'altra strada, che è quella economica importante di Vlahovic, quindi non credo che rifaccia una proposta a Paolo Dybala. Poi, scusate, Lorenzo da Mestre dice: ciao Claudio, mi spieghi un attimo cos'era questa storia della rivalutazione del marchio che ha fatto mettere a bilancio e delle corpose voci attive a tutte le società di Serie A che ne hanno usufruite, tranne, guarda caso, quelle quotate in borsa che non poteva. Lorenzo, perdonami, chiariscimi meglio, perché io oggi non so perché, ma ho dei messaggi articolati in maniera non leggibile. Piero da Palermo ci scrive: Claudio, perché non chiede al sarchismo che il chinè non chiede? Oh ragazzi, io non lo so cosa succede oggi alla tabella messaggi, ma sono illeggibili. Allora Lippi, attenzione, il sondaggione sugli allenatori da casa ci propone addirittura un Marcello Lippi, però Marcello Lippi direi che ha un'età per cui oramai l'ultima volta che si era proposto al mondo del calcio aveva parlato non di una panchina ma di un eventuale ruolo come direttore tecnico. Quindi Lippi allenatore, sinceramente, la vedo difficile. Oh, anche se poi il mondo del calcio ci ha abituato a qualsiasi cosa, ma l'aveva detto ultimamente che non l'avrebbe più fatto. Sentiamo la vostra voce, vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Luigi da Londra. A me piacerebbe, Luigi, se dovesse andare Allegri, Tudor o De Zerbi. Tu cosa ne pensi? Grazie.
Allora, De Zerbi bisogna vederlo con quelle che sono le sue idee al cospetto di una città come la Juve, che in genere lavora su altro. Però sarebbe una scommessa interessante, a patto poi di perseguirla, cioè nel senso, abbiamo visto con Pirlo, appunto, visto che parlavamo di Andrea, come è finita velocemente. Cioè se prendi De Zerbi e poi il primo anno non vinci, cioè devi andare avanti, perché sennò è una strada comunque rischiosa che potrebbe avere degli effetti sicuramente positivi, però ripeto, la devi fare con cognizione di causa e portarla avanti. Basta minestrone riscaldato, ci va Zidane o De Zerbi o Gasperini o Italiano, dice Teo da Pinerolo, che mette dentro quattro allenatori diversi tra di loro, ma sarebbero di suo gradimento. Poi, buongiorno ragazzi, Piero da Palermo. Da quest'estate dico che Luis Enrique, e insisto, sa lavorare con i giovani e ha un bel gioco. Anche se poi Luis Enrique della Roma l'abbiamo spazzolato, noi della Juve, quando abbiamo vinto il campionato. Luca da Ferrara, vorrei Tudor o Luis Enrique? In alternativa, i sogni Klopp o Enrico Scarponi? Poi Nicolò da Roma, qualsiasi allenatore che sia in grado di far giocare questa squadra a pallone, dando priorità alla fase offensiva come il calcio europeo vuole. Poi Pino da Sesto San Giovanni dice Pirlo sì, quindi si iscrive al partito di un eventuale ritorno di Pirlo. Poi Claudio, diventa difficile ora avere formazioni corrette, giornali, talk show, dove tra l'altro partecipi anche tu, Sport Italia eccetera, quindi farsi un'idea corretta non è facile. Sondaggio, mai Conte. A me piace tantissimo Dionisi, anche se ancora inesperto. Poi Daniele dice io andrei su Tudor. Tudor ha lasciato secondo me quel sapore un po', no, di situazione irrisolta, perché comunque il fatto che lui ha ricordato che insomma non è stato molto utilizzato, no? Perché con Pirlo probabilmente è andato forse d'accordo all'inizio, ma poi no, durante il suo cammino, e quindi qualcuno lo vorrebbe vedere come primo allenatore per capire l'effetto che potrebbe avere. Sentiamo ancora un vocale da casa.
Mandare via Allegri ora mi sembrerebbe veramente un delitto, però se dovessi scegliere fra Pirlo e Conte, sicurissimamente Pirlo, Conte basta, però magari qualcun altro, Leoni da Pomezia.
E quindi questo è un altro parere, vediamo se abbiamo anche un altro vocale in materia.
Buongiorno Claudio, Cristiano da Campobasso, sempre con RBN, dalla nascita e anche prima. Bravo, direi. Claudio, Conte depennato assolutamente, chi la Juve ha dato tanto a quest'uomo e la riconoscenza, tra l'altro c'è un carattere, un grande allenatore, grandissimo, ma caratterialmente cozza con la Juve, e non, a noi serve uno che ci sia 5 anni, non un anno e mezzo, e le 10 euro. Pirlo, perché no? Io darei anche un'altra possibilità ad Andrea, ma specificatamente andrei su altro. Tudor mi intriga, sì. Però cercherei un nuovo allenatore, un qualcuno, un nuovo Lippi andrei a guardare, però terrei presente il carattere deve essere forte, ma non offensivo nei confronti della tua squadra, e ci siamo capiti fino alla fine. Claudio, ciao.
Fino alla fine anche te, ci siamo capiti assolutamente, questa naturalmente è la tua opinione, quindi insomma idee un po' disparate, lo vedo anche dai messaggi. Facciamo un rapido conto sondaggistico più o meno, fatto a spanne abbiamo considerato 100 il paniere, come dicono quelli bravi dei sondaggi, 25% rivorrebbe, sì, più o meno un quarto, 25 Conte, c'è un buon 25 anche più o meno di Pirlo, c'è anche un buon 25 di vorrei Allegri confermato, e il restante 25 i vari nomi che abbiamo già fatto prima. Adesso torniamo ai vocali, ma prima, siccome mi avete chiesto di FIFA ed ECA, vi leggo testualmente quello che è il comunicato e quello che è successo. Infantino e Gianni Infantino, quel Gianni Infantino, e Nasser Al-Khelaifi, a capo della Federazione Internazionale dell'Associazione Europea dei Club, hanno firmato il rinnovo del memorandum d'intesa in occasione della 29esima Assemblea Generale dell'ECA a Budapest, in Ungheria. L'accordo, che durerà fino al 31 dicembre 2030, rafforza il rapporto tra FIFA ed ECA e garantisce una stabilità a lungo termine per le squadre nazionali e il calcio di club. L'ECA, quella che era, no? Ricorderete tutti, presieduta da Andrea Agnelli, che poi si dimise perché entrò dentro la Superlega e venne additato come il cattivone del calcio mondiale, ebbene adesso che ha come presidente il signor Al-Khelaifi, l'ECA conferma il suo sostegno al nuovo mondiale per club, che a partire da 2025 coinvolgerà 12 club europei, oltre alla creazione di un mondiale per club, pure femminile, ma guarda un po'. Inoltre, il Club Benefits Program, che rimborsa le società per i giocatori messi a disposizione per i mondiali, vedrà un aumento da 194 milioni di euro a quasi 330 milioni, 2026 e 2030. Quindi vedi, tu mi appoggi e io ti ringrazio. Tutto questo naturalmente sempre come un minimo con un denominatore che la fa da padrone, cioè il dio denaro, vocale da casa.
Buongiorno, Stefano da Bergamo, per il sondaggione a prossimo allenatore della Juve. Allora, prima scelta Pirlo, seconda scelta Pirlo, terza scelta Pirlo. In alternativa, non venisse Pirlo, Tudor.
Sì, però questo non mi dai le percentuali, eh? Questo è un plebiscito tuo interno, ma giustamente perché tu vorresti Pirlo. E Pirlo ha lasciato... ha lasciato quel gusto amarognolo del, e questo lo capisco bene, perché vabbè, Sarri poi ha diviso, ovviamente, veniva da quello che sappiamo, sì, ha vinto il campionato, però con il Covid, quella cosa di Ronaldo, no? Che andava a trovarlo sullo yacht, ma insomma, che ha fatto capire sostanzialmente che lui aveva altre idee e altri piani, ma poi ce lo ha fatto sapere, ad ottobre già era un corpo estraneo, il suo progetto lo ha dovuto mediare per cercare di vincere il campionato, ma insomma non era in linea con quello che era il DNA della Juventus, quindi Sarri ce lo dimentichiamo. Pirlo invece ha lasciato, ripeto, quel gusto amarognolo del comunque in una situazione di difficoltà ha vinto Coppa Italia e Supercoppa, tra l'altro con Atalanta e Napoli, no? Quindi i mastri del bel gioco, invece ha vinto Pirlo quella Coppa Italia e quella Supercoppa, provocandoci grande goduria, in campionato è arrivato quarto, insomma, all'ultima tornata un po' per il suicidio del Napoli stesso in quell'annata, e quindi secondo me ci sarebbe il desiderio di gran parte magari, no, del pubblico juventino, correggetemi se sbaglio, di vederlo all'opera con una stagione iniziata come Dio comanda, per capire se potrebbe essere un allenatore importante, perché poi di fatto è stato sbattuto in prima pagina da un giorno all'altro, anzi da un minuto con l'altro, perché doveva fare l'allenatore delle giovanili e invece è diventato l'allenatore in prima squadra, quindi sicuramente senza la preparazione dal punto di vista del trainer che deve avere un tecnico che parte con la Juve. Adesso si è fatto questa, sta facendo, perché non è ancora finita, questa esperienza in Turchia, altro mondo, altro campionato, altra situazione, e quindi comunque la possiamo considerare come gavetta, tra virgolette, anche se il campionato turco in questo momento non è assolutamente da snobbare, visto come va il povero campionato italiano, ma comunque c'è gran parte dei tifosi che vorrebbe rivederlo all'opera. Vediamo se abbiamo un altro vocale della casa.
Ciao Claudio, sono Bruno da Cuneo, buona giornata. Ciao. Ma adesso parliamo di, ovviamente, di mercato, di cose, perché fino a sabato non si gioca, è stata la nazionale. Io, secondo me, il mio parere, Allegri a giugno, se si può, dovrebbe sostituirlo, magari prendo un Tudor, prendo qualcuno che possa creare qualcosa di nuovo, far giocare questi ragazzi e aprire una nuova porta sulla Juve, secondo me sarebbe opportuno. Perché ormai Allegri, secondo me, ha fatto il suo tempo. Capisco che magari ancora 2 anni di contratto, questo è il problema, però vedremo come va a finire le cose. Ciao Claudio.
Sì, sul discorso dei giovani, poi prima si parlava di Ealing Junior, no? Con un messaggio che arrivava da casa, ma adesso vedo che tutti quelli anche che sono un po' in giro, anche nelle loro nazionali di riferimento, stanno andando bene, e quindi è ulteriore esperienza che fanno i ragazzi. E dipende dall'allenatore, però parliamoci chiaro, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, cioè se l'anno prossimo la Juve conferma Allegri è un conto, se non conferma Allegri e va a un altro progetto è un altro conto. Comunque per la situazione che stiamo attraversando, per il discorso dei bilanci, ma per quello che era già stata un'inversione di tendenza, non dimentichiamocelo mai, inchiesta non inchiesta, partita già da 2/3 sessioni di mercato sono, insomma da quando è arrivato arriva bene, tanto per capirci, che la Juve ha avuto come input, no, anche della vecchia società, quella presieduta ovviamente da Andrea Agnelli, di cambiare, di dare un ordine, diciamo, di priorità completamente opposto al precedente, quindi basta discorso plusvalenze, basta cartellini pagati tanti soldi, basta ingaggi faraonici, tetto stipendi e limite comunque al mercato dal punto di vista dell'acquisizione delle prestazioni del giocatore. Quindi insomma Vlahovic era stata naturalmente l'eccezione a gennaio che aveva confermato la regola, ma quello era su un centravanti giovane che aveva sicuramente ed ha, spero bene, no, ancora un grandissimo futuro. Quindi diciamo, come con Chiesa, un investimento certo, no? Cioè, se va bene, ci troviamo per tanti anni un centravanti e lo spalmiamo sui vari bilanci, se va meno bene abbiamo comunque un giocatore giovane che si può eventualmente rivendere. Era un po' il senso quello, ma per il resto invece si era cercato di cambiare strada, e ancora adesso e soprattutto nel mercato autunnale l'abbiamo visto, dove la Juve assolutamente non ha fatto mercato, e lo vedremo anche in quello estivo, dove già si stanno ponendo le basi per aumentare il parco giovani, anche quelli che stanno crescendo nella nostra primavera e nella next gen, perché questo vuol dire portare in prima squadra A, dal punto di vista di cartellino, giocatori che non costano niente perché sono già tuoi, B, dal punto di vista dell'ingaggio, giocatori che partono sicuramente dallo stipendio dell'essere inglobati dentro il settore giovanili, che praticamente è pari allo zero, e quindi poi in prima squadra cresce il primo anno, poi magari un primo contratto, poi un contratto più alto, insomma un iter che non ti porta pronti via ad avere un giocatore che arriva e prende 7 milioni di euro, come può essere ovviamente giustamente il campione del mondo Di Maria, no? Tanto per andare a prendere uno su cui tutti siamo d'accordo che siano soldi ben spesi vedere giocare Di Maria con la nostra maglia, con la maglia della nostra squadra. Quindi sicuramente dipende dall'allenatore, ma il futuro va un po' in quella direzione. A proposito di giocatori o di ex giocatori intervistati del campionato di calcio italiano che ci vogliono molto bene, ci vogliono ricordare come sempre che noi siamo dei cattivoni, è arrivato anche il turno di Carlos Dunga. Carlos Dunga, il brasiliano, ci fa sapere che, parlando del ricordo della sconfitta in finale di Coppa UEFA della sua Fiorentina contro la nostra Juventus, Dunga dice: noi lottavamo per non retrocedere, ma avevamo giocato meglio di loro in quella doppia finale. Questa è un'opinione personale tua, caro Dunga. Ci fecero giocare il ritorno ad Avellino per un'assurda squalifica del campo. La Juventus era all'epoca molto forte politicamente. Vincere è l'unica cosa che conta, e siamo d'accordo, dice Dunga, ma vincere è importante nel rispetto delle regole, dice lui, dice Carlos Dunga. E Ale, così in questa giornata ci becchiamo anche il parere del buon Carlos Dunga. E allora, abbiamo ancora per caso un vocale da recuperare? Yves, dammi un cenno.
Ciao Claudio, Lorenzo, certo. Colle Valdezza, per il tuo sondaggio io dico Allegri, perché non vedo sulla piazza altri allenatori che possano gestire una situazione che prevedo almeno per un altro anno possa essere difficile. Forza Juve e a presto.
Sì, in effetti c'è da considerare anche questo. Chiedo scusa per i messaggi che non leggo, non è che non li voglio leggere, ma mi è saltato tutto l'impianto. Influirà? Sì, influirà, credo anch'io. Cioè, quello che succederà a breve dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista ordinario, influirà anche sulla scelta dell'allenatore, influirà in prima battuta sull'eventuale scelta, che credo avverrà a giugno comunque, sulla figura di un direttore sportivo o comunque di un direttore generale con le deleghe allo sport, che a interim al momento ha Francesco Calvo, che però non è uomo di campo ma è uomo di conti, di marketing, diciamo così, e quindi anche da lì dipenderà cosa accade. Sentiamo l'ultimo vocale prima di passare la palla al direttore.
Detto che Allegri rimane il number one, ma se, come l'hai messa a te la domanda, Luis Enrique tutta la vita, altra persona come Allegri, che oltre ad essere un allenatore moderno per i giochisti, è un grande uomo. L'abbraccione.
Un abbraccio anche a te. Quindi, in conclusione di sondaggio, un altro voto per Luis Enrique, che piano piano ha anche un po' scavallato, diciamo, ed è entrato a far parte di un quarto comunque ratificato dai nostri tifosi e dalle nostre tifose. Ultimissimo vocale, dai.
Ciao carissimo Antonio, buongiorno, Angelo da Frosinone. Io sul mister volevo dire che secondo me a fine stagione dovrebbe dimettersi, se è vero che ama così tanto la Juve e rispetta i suoi tifosi, perché penso che se non lo fa solo lui non ha capito che il suo tempo è finito con questa società. Sì, ci sono alcuni tifosi che ancora lo amano, ma gli vogliamo bene tutti, però penso che sia il momento di separarsi, e la Juve si merita un progetto nuovo con un allenatore moderno che abbia fame, voglia di vincere, non che lui non ce l'abbia, ma che porti nuove idee di gioco e sappia sfruttare al 150% la rosa e soprattutto i giovani. E quindi ecco, mi auguro che accada questo, perché se dobbiamo tenere Allegri solo per una questione economica, lo accetto, va bene. Se è solo invece perché ha gestito il momento bene, bene il momento di, dopo la squalifica dei 16 punti, dei 15 punti, secondo me non è, è troppo poco, è troppo poco. Noi dobbiamo, non dobbiamo accontentarci, dobbiamo pretendere il massimo per la nostra Juve. Un abbraccio e forza Juve fino alla fine.
Un abbraccio anche a te, anche se i giovani li ha fatti giocare lui quest'anno, ragazzi, e li ha comunque valorizzati, perché al momento giusto, al posto giusto, cambiandogli anche il ruolo per vedere dove rendevano meglio. Se è riuscito a giocare con Sule a San Siro è perché prima lo ha utilizzato quando lo riteneva pronto, non è che l'ha buttato in mischia pronti via a San Siro, quindi insomma questo gli dovrebbe essere almeno riconosciuto. Chiudiamo qui la Juve in Gol di oggi, ci ritroviamo domani con altri grandi ospiti. Grazie Yves, un abbraccio, e poi dopo di noi naturalmente Antonio Paolino, il direttore Cose di Calcio.
Piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.